dice, sempre per motivi legati, diciamo così, a questioni di morale pubblica, no? Di politica, morale pubblica, andava a dire a Lugano in queste biblioteche di Svizzera: io mi vergogno di essere italiano. Perché mi sono arrabbiato, non è che perché non ti piace Tizio, Caio Sempronio, rinunci di essere concittadino di Caravaggio, cioè sei scemo. Così. E invece questi sono così. Però, comunque, lasciamo stare Grillo e compagnia, che ha altri meriti per fortuna. No, io volevo, però non c'è la Maria Cairoli, non c'è? Era venuta prima, non so, che mi scocciava a farlo senza il suo consenso, mi ha detto che tornava, perché volevo leggervi questo racconto, appunto, di Maria Cairoli, che ho incontrato prima, che è una che è venuta poche volte al corso, è venuta l'anno scorso, poi quest'anno è venuta un paio di volte solo, però ci teneva a essere della partita, e avevo pensato di fare tutt'altro oggi. Infatti poi dopo recuperiamo i Promessi Sposi, comunque l'abbiamo letto un'altra volta, e voi l'avete? L'avete letto? Cioè avete in mente? Ce l'avete il libro? Qualcuno ha il libro, no? No? Vabbè. E dopo ragioniamo ancora su quello, però mi interessava leggervi questo racconto e provare con voi a sorprendere, come io ho fatto con lei, poi spero che arrivi e che non si arrabbi, così rimaniamo nel filo che abbiamo cercato di tenere, di scovare, di riconoscere quelli che possono essere degli elementi, come si può dire, in cui si capisce che la storia c'è, che la storia potrebbe esserci, no? E altri invece in cui no, si capisce cosa intendo. Cioè è un racconto che ha dentro, a mio avviso, una grande potenzialità, come in molte cose che mi avete dato, no? Dove però sembra quasi che chi lo scrive non si accorga, voglia, non abbia tempo, su mille motivi, di andar dietro a quello che potrebbe essere un elemento narrativo importante, un pezzo di storia importante, si capisce? È chiaro il concetto. Quindi il problema non è tanto bello, brutto, o no, è riuscita bene con la descrizione o male, eccetera, ma è provare a fare questo, diciamo così, questo esercizio di ritrovamento del fossile, per stare sulla idea iniziale di Stephen King, cioè per accorgersi dov'è che potrebbe essere, secondo voi, che bisogna scavare ancora. Capisce? Adesso ve lo provo a leggere. Si chiama Il giardino dei semplici e il titolo, lo dico perché così ci aiutiamo, poi perché chiarisce molto. Il giardino dei semplici, mi diceva Maria, nasce dal fatto che a Firenze e anche alla città ci sono giardini con questo nome, che è un nome da una parte evocativo, suggestivo, però è il nome, viene dato questo nome qui perché sono giardini in cui vengono coltivate le erbe semplici, rosmarino, l'origano, cioè quelle che sono le spezie semplici, no? E quindi ha questo nome bellissimo per una cosa che poi invece è anche semplicissima, no? Allora, il giardino dei semplici. Camminano guidati dalle essenze, dai profumi, possono parlare, ma si ascolta solo il silenzio più profondo. Non hanno più nulla da dire. Le loro parole hanno perso il suono, l'ombra. Templi, patii, caverne, luoghi appartati, moderni altari sacrificali circondano le statue, Antigone al centro, che raccontano il loro essere pietra e che li guidano mentre si muovono fragili. Lo so, sì, ma me l'ha detto lei, però non avete fatto così il lavoro, avete fatto un'altra cosa, sì, me l'ha detto. Gli altri non se ne sono accorti? No. Cioè, vabbè, eravate pochi però, cioè l'ultima volta, quindi eravate un po'. Il tempo li sfiora, ma non li scalfisce più, sono le statue l'ultimo segno della loro memoria. A passi cadenzati inseguono traiettorie immaginali a formare geometrie meravigliose, celesti. Un uomo non più giovane conosce il loro futuro che non lascia incertezza, la conclusione degli eventi che non lascia stupore. Lui, che non ha mai raggiunto neppure i confini del giardino, non dubita che possa essere altrimenti. Suo padre lo aveva chiamato Pluto, e qui so che qualcuno rideva l'altra volta, no? Lo aveva chiamato Pluto. e gli aveva trasmesso l'eredità di una professione che aveva ridato senso alla sua esistenza. Le persone che sono qui, gli raccontava, regalano la loro memoria all'ingresso del giardino, in segno di gratitudine di essere stati ammessi ad entrare. Consegnano le immagini, le emozioni, il proprio vissuto. Con la memoria abbandonano l'angoscia. Fuori, infatti, il futuro non garantisce un posto per loro, li minaccia di essere inutili, un fardello per gli altri. Camminano portando oli e fiori alla vasca di pietra, raccolgono le corde e le portano al tempio, danzano e oscillano avvolti in una tunica verde, quasi fili d'erba mossi dal vento. Raccolgono fiori, simbolo dell'eterno ricorso tra amore e morte. Ognuno si avvicina inconsapevolmente il fiore che più simboleggia la loro vita. La bacchetta d'amore, il cuore in lacrime, il dolce amore, l'ombra della notte, l'amore misurato, cogliendoli raccontano nuovamente di sé senza più dolore. Suicidio automatico, razionale, emotivo, passionale, sociale, eroico, sacrificale, collettivo, religioso, filosofico. Il significato di questa scelta è differente a seconda delle circostanze degli individui. Comunque consigliata. Non manca mai una buona ragione per uccidersi, dicono fuori dal giardino. A gruppi si dirigono verso le terme, ma alcuni preferiscono fermarsi prima. Sono numerosi uomini e donne che non hanno voluto conoscere la vecchiaia e che quel luogo ha uniformato nelle necessità e nell'aspetto. Rosetta è l'eccezione, giovane, mora, generosa nel viso. Ha depositato all'ingresso 10 lettere da consegnare a suo figlio solo 15 anni più tardi, quando sarà diventato maggiorenne. Altri hanno lasciato racconti, diari, ma anche protesta e gridi di vendetta. Tutto depositato all'ingresso, tutto dichiarato, ma soprattutto archiviato. Per Pluto la morte è l'unico a priori umano. Il nascere è un dato di fatto, il morire una grande possibilità. Svolge diligentemente le sue mansioni, prepara i cerimoniali, segue il transito delle creature con dovizia ed eleganza finché il loro corpo, regalato alla terra, scompaia alla vista. Le segue e le guarda come fossero piante, ancora legate alla terra ma con la chioma rivolta verso l'alto, pronte allo sradicamento. Solo l'incontro con Rosetta gli regala sensazioni diverse, inquietudine, turbamento, percezioni che alterano il suo quotidiano, percezioni che non comprende. Nessuno gli ha mai insegnato, infatti, a riconoscere gli stati d'animo, l'amore, che non è in grado di esprimere. La presenza della donna fa nascere il disagio del silenzio, la frustrazione dell'impossibilità di conoscersi, il loro già essere altrove. Pluto desidera improvvisamente arrivare ai confini del giardino, dirigersi inconsapevolmente in quella direzione, impreparato al suo sentimento, protegge Rosetta e le impedisce di seguire il tracciato da lei scelto all'ingresso, la osserva e immagina la sua voce, cura le sue movenze e i suoi gesti. Di notte accanto a lei ascolta il suo respiro affannoso. Avrebbe voluto sapere la sua storia, quella vera, quella fuori da lì. E pur non conoscendo la complessità delle relazioni umane, le innumerevoli sconfitte che possono diventare insostenibili, resta smarrito davanti alla sua presenza così giovane e si domanda perché non abbia aspettato a raggiungerlo. Rosetta si era ammalata qualche tempo prima di un male incurabile. Allora aveva deciso di lasciare la possibilità al marito di vivere appieno il rapporto con la donna che già vedeva mentre lei si consumava lentamente. E al giardino però non avrebbe vissuto a lungo. Pluto l'avrebbe infatti trascinata con sé il giorno del suo 60° compleanno. Per lui non poteva essere altrimenti. Osservazione. È chiaro il problema che vogliamo avere? Non è male. Cioè non è male, ci sono un sacco di errori e poi adesso non c'è, mi dispiace, ci sono un sacco di cose che non vanno, però non è male. Vediamo perché, cioè cosa c'è che potrebbe farlo diventare veramente un racconto, cosa che ancora non è. Mi dispiace la lettura è quella che è, però sono... La situazione l'avete capita, scusi signora, avete capito più o meno, avete capito la questione com'è? Adesso non avendolo letto direttamente, è chiaro, c'è questo giardino, il giardino dei suicidi, che entrano, c'è Pluto, questa sorta di cane di Caronte, quello che c'era proprio, se volete, discusso, no? C'è questo che transita le anime, esempio, lui non è mai uscito da lì, per cui per lui la vita prima della morte è un a priori che non c'è, cioè l'unico a priori umano è la morte, cioè il fatto che questi si ammazzano e arrivano, c'è questo rituale per cui chi entra lascia, no, la roba, poi tutte le ragioni per farlo sono buone, eccetera eccetera, e poi dice che a un certo punto c'è solo questo, sono tutti più o meno uguali, no? E poi c'è solamente questa figura di Rosetta che fa succedere qualcosa a questo Pluto custode, insomma, il cane di Caronte, insomma, questo personaggio per il nome da lì, e fa succedere qualcosa che il fatto che lui non riconosce, perché non sa cos'è l'amore, non sa cos'è l'amore, capisce che c'è qualcosa che non torna, eccetera eccetera, e probabilmente con lei, poi il finale non si capisce benissimo, no? Il finale non è chiarissimo, infatti volevo che ci fosse qui Maria per spiegarlo lei, però insomma di fatto si capisce che questa qui è una che si è suicidata, e una situazione in cui aveva un male incurabile, ha deciso di lasciare la possibilità al marito di vivere con un'altra donna, e dice però nel giardino non avrebbe vissuto a lungo, Pluto l'avrebbe infatti trascinata con sé il giorno del suo 60° compleanno, per lui non poteva essere altrimenti, poi dove vadano non si capisce, perché non poteva essere altrimenti non si capisce, cioè non si forse dice, ma forse questo è il finale, è la cosa più sospesa, però vediamo il resto. Sì sì, lo diciamo all'inizio, può darsi, su questo non lo so, non c'è la nostra fioraia oggi che sa queste cose qua. Non è che vanno, sono già morti, sono già morti. Sì, sì, sì. Siamo di passaggio, anche per, chiaro, per il nome del custode del giardino, certo. Quindi dice questo clima sospeso, lei dice il fatto che no, questo lei c'ha ragione, però a me non interessano questo tipo di osservazioni, scusi, no, non è che non mi interessa in assoluto, questa è giusta, però il lavoro che dobbiamo fare adesso non è di dirmi dove vi sembra riuscito e perché cosa, ma è, ve lo dico, forse mi sono spiegato male, scusate, se io dicessi a Maria, dopo aver letto questo, Maria ci rivediamo fra 6 mesi, questo racconto diventa di 15 pagine, almeno, ok? Allora ponetevi, medesimatevi un attimo con questa cosa, e allora dove mettereste le mani, perché secondo voi c'è da scavare storia in questa cosa che appena, che a mio avviso è ancora rachitica. Io faccio domanda? In che senso soggettiva? Allora, ma certo, a me certo, certo. Sì, no, ma io non voglio che mi diciate così. Sì, certo, certo. adesso io spero che alla fine di questo corso non usiate più il termine soggettivo oggettivo, che sono due termini finti, però certo. Questo è interessante, perché la signora dice: io vedo questa polarità molto forte, no? Questa che la suicida per amore, poi per amore lei suicida perché c'è un male incurabile, e per lasciare libero un amore, cioè, quindi c'è qualche cosa di, no? Quindi un'esperienza d'amore estrema, no? Al limite, no? Chiaro? Cioè, mica poco, appunto. Certo. Certo, esatto. Ecco, appunto. Molli uno. Lei dice giustamente, ha indovinato una cosa importante, qui c'è una questione che si può raccontare di più, com'è possibile che una donna arrivi a una scelta di questo genere? Perché sono lasciati dire due cose, c'è il figlio a cui lascia le lettere, e questa è una cosa importante. E poi dice, poi è una che lascia libero il marito, no, situazione, se volete, ormai tipizzata, quanto eccezionale, no? Dice, me ne vado, togli il disturbo, perché ti voglio bene. Questo c'è materia da raccontare, questo è verissimo. Tanto più, come diceva, nel momento in cui entra in scena un legame con uno invece che dice: mio amore, sei così. No? Che, come dire, non sa niente, con chi invece ne sa tantissimo. O con tantissima drammaticamente, per voi. Che cosa da male. E fin qui ci siamo. Tu dici, questa può essere la prima pagina, cioè l'inizio del romanzo, una specie di proemio, no? Perché non si deve nemmeno capire più di tanto dove siamo finiti. Si torna lì. Comunque, ecco, una cosa abbiamo identificata, Rosetta, no? Qui uno dice, dov'è che c'è da scavare? Beh, Rosetta, me ne puoi dare di più di Rosetta, no? Me ne dai poca, no? Quindi questo è sicuramente mi sono un po' schematica questa cosa, che dopo puoi fare solo il fantasy. Cioè, tu non rifaresti questo racconto, stai dicendo, no, perché non sei convinto dell'ambientazione. Giustamente la signora dice, no, c'è qualcosa del genere, c'è qualcosa del genere. Aspetta, vediamo un ordine un attimo, c'è qui. Scusate, io i nomi non me li ricordo. Silvia. Il morto che fa la sauna è una grande trovata, effettivamente. Questo va ad approfondire. Sì. poi la mamma di Pluto, aspetta, è Rosetta che ha fatto, che ha accostato lei, non è la mamma di la mamma di Pluto, che è Minnie, che è Clarabella, padre Caronte, si ho capito, si ho capito, no? Non ti va bene, allora, le lettere no, adesso su questo per tutto arrivare, penso che questo adesso parte, Pluto è lì perché è il guardiano, cioè è il custode, è quello che prende in consegna chi arriva, no? E ha ereditato, come molti custodi, il lavoro dal padre, no? Fare il custode è un bel mestiere, lo faccio anch'io, no? E dice, faccio il custode di questo giardino, lui prende le anime, le porta. Signora, però sulla prima parte hai ragione, sulla prima parte pensarci, andiamo meglio, scusate, chi è arrivato dopo la lettura, a parte l'onore? Chi non ha sentito la lettura del racconto, no? Per evitarvi di sentire, ah, c'eravate l'altra volta, eh? No, allora, no, ma tieni appunto, leggetelo se... No, so, parliamo di una cosa che non capite per niente, già è difficile capirsi lo stesso. Prego, scusi signore. Le ragioni del suicidio. Scava da torno. Questo è il problema che abbiamo detto prima, cioè lì c'è una questione. Di lei, di Rosetta. Ok, questo è chiaro. E fin qui siamo in quello che abbiamo detto. Cioè, su Rosetta ci siamo arrivati, direi di non insistere. Il giardino dei segni, cioè, lei vuole la sua bella storiellina d'amore che inizia e finisce come si deve, insomma. Non vale però, cioè. Il giardino dei semplici come posto dove uno si vendica dopo, no, ok, adesso scusi, su Rosetta la sua storia abbiamo capito che lì c'è da raccontare, attenzione, giustamente anche la signora diceva, non è che tanto che c'è da raccontare perché dobbiamo aggiungere delle cose, questo è il lavoro che vorrei che capissimo adesso, cioè, non perché, perché già nella visione di questo racconto c'è già molto, appunto, cioè, abbiamo detto, c'è il dramma di una donna che si suicida essendo al termine di una malattia, avendo un marito che vuole mollare per il suo bene, dice, e però avendo un figlio. Quindi è una situazione enorme da raccontare. Questo qui, certo. Che cosa abbiamo detto? Qualcuno ha detto, e ha anche questa relazione con Pluto è un po', compare un po' meccanicamente. Vediamo quali sono gli elementi, perché io vorrei farvi riflettere su questo. Viene detto alla fine che questa qui è una donna che si suicida in questa condizione, lei giustamente accennava, probabilmente era anche una che aveva ormai insopportabile la sua propria situazione, no? Però come ce l'è presentata Rosetta è un fiore, è l'unica bella del gruppo, cioè, no? Viene detto che a metà del racconto dice è giovane, bella, no? Quindi è strana anche questa cosa qui, evidentemente questo bisogna sistemarla, sta facendo. Poi? No, è un luogo di, attenzione, è un luogo di passaggio, perché Caronte, Pluto, cioè sei già di là, anche la Divina Commedia quando sei a Caronte è un luogo di passaggio, ma sei già di là. E Pluto non è mai stato lì. Questa è la cosa interessante di questo racconto, di questa figura qui. È quello che non è mai stato vivo, che scopre la vita attraverso i morti di Arino. Infatti quando è arrivata la Maria, quando sono fatto qui, mi vedo che tu sei matto, ognuno che pensa che cosa dire, matto non si buono, c'è uno che ha una visione vera, che in molti racconti dato non c'è. Cioè manca una posta di questo tipo, quello che dici, io racconto una storia d'amore di uno che non ha mai vissuto, uno che non ha mai vissuto, con una che invece, no, che la racconto nel giardino dei Secchi. Cioè, i racconti nascono con questa forza qui. Comunque, vediamo gli elementi ancora. Qui abbiamo detto giustamente il personaggio di Pluto, a parte il nome che non lo aiuta, arrivarci a questo nome, perché mi raccontava Maria stessa che quando, come ti ho detto l'altra volta, a Pluto uno non riesce più a star serio, no? Perché gli viene in mente subito il Pluto di Walt Disney, purtroppo o per fortuna, però è un problema che non si deve porre. Poi c'è Pluto, è comunque uno da raccontare di più. No? Perché lì a un certo punto dice anche di lui non sapeva come gestire i sentimenti, no? Dice non sapeva come fare i conti di questa inquietudine che aveva vedendo Rosetta, no? Questa è una cosa, come fai a, cioè, raccontare di uno che non ha mai provato l'amore perché è sempre stato di là, vero? Questo ha a che fare con tante figure mitologiche, no? Quante divinità, no? Anche greche, mi ha raccontato di questo. E al tempo stesso non schiacciarlo appena sulla ripetizione di un mito è interessante. Tutto lo spazio di narrazione che deve narrare senza rinarrare appena una cosa già vista nella mitologia greca. Questa è una cosa interessante. Poi, ma i due ce ne sono tantissimi, per esempio. Certo, no, questo senza dubbio. Più che incongruente è ancora un po' di cartapesta, cioè è ancora un po' uno scenario abbozzato, non questo senz'altro. Però questo appunto, questo è un problema di lavoro, io ho detto con Maria, ti devi lavorare di più perché tutta la cavi con questi elenchi, no, fanno questo, fanno quest'altro, il suicidio è per questo motivo, cioè, se la cava con un elenco, quello che invece dovrebbe essere detto e raccontato. No? Questo. Però insisto, adesso più che le incongruenze che ci sono, che sono anche più gravi di questa, a mettersi a capire dove scavereste. Allora abbiamo detto Pluto, abbiamo detto Rosetta, sulla la descrizione dell'ambiente. Ecco, questa è un'altra cosa interessante. Però scusate, rispettiamo le mani alzate così. Ma sai vuol dire, l'interprete vuol dire. Chi l'ha letto la tonda Praga? Si vuole mettere. No, scherzo. E dove la troviamo questa carne o questa pietra del fossile? Questa è un'altra cosa interessante, no? Cioè, infatti lo diceva adesso lei, non ricordo mai come si chiama, lo diceva Cristina, cioè nel racconto dice che questi arrivano lì e lasciano le memorie all'entrata, no? Che sono memorie, fatto interessante, dice, di vario tipo, dice, alcuni si mettono neanche a urlare, no? Dice, questa è una cosa straordinaria, no? Cioè, il fatto che tu puoi dire, se tu lo dici appena, ok, ma uno viene subito a dire, quello là perché urla? Quello che memoria lascia, no? Quell'altro, no? Cioè, e qui no, invece non è un disegnante di questo, dice solo che, no? E, però fa un accenno nel racconto interessante, perché dice, tutte le cose vengono lasciate lì, ma soprattutto archiviate, no? Allora, questo archivio della memoria, no? È un'idea straordinaria, che però può rimanere assolutamente una pura fredda idea, oppure raccontami qualcosa di questo, fammi vedere uno che arriva e che si mette a urlare, cioè che sta lì dal guardiano e consegna la sua memoria urlando, cosa vuol dire questo? E contro chi ce l'ha? No? Questo è interessantissimo, di queste cose effettivamente ne potresti raccontare un sacco. E qui capisci che allora il giardino dei semplici potrebbe diventare una polifonia di storie, la struttura potrebbe essere questa, cioè potrebbe essere questa, tu in realtà racconti tante storie di quelli che arrivano al giardino dei semplici e Pluto e Rosetta è la storia nelle storie, però parlami anche degli altri. No, invece appunto lì dice questi altri sono tutti uguali, la loro differenza si ferma in questa consegna iniziale, poi dopo sono tutti un po' uguali, dice no, questi sono uguali, si sono le stesse cose, no? E questa è una parte che io lì non voglio andare su quello. Esatto, punto, punto. Non c'è più la differenza, l'unica differenza è Rosetta. Questa è più che altro disponibile, uno può fare un romanzo dove tante storie sono, no? Che fatto è chiaro che ragazzi a fare la cosa poi ponte dirla o ponte farla, però no? È che tu stai facendo una storia ambientata in un posto dove le storie non succedono più, le storie sono lasciate là. Allora riuscire a rendere questo, cioè tu racconti in un posto dove però le storie hanno lasciate alla porta e però devi raccontare quel posto lì, quindi cosa racconti in quel posto lì? Racconti l'ombra delle storie. Come fai a raccontare l'ombra di quelle storie? Qui su questo sarebbe interessante lavorare, cioè tu come fai a riuscire, un racconto che deve avere poi una sua unità, no? Di contesto, eccetera, come fai a raccontare di un personaggio che però non è più possibile che sia un personaggio, perché la storia l'ha mollata indietro. Cosa fai? Fai appena un feedback, perché diciamo lui faceva l'imbianchino, fai questo. Cioè, se fai questo fai appena un'operazione di dire beh sono arrivati lì, vi racconto come ci sono arrivati, può andare, però è un po' poco, ci perdi molto secondo me facendo così, no? Mentre invece per essere interessantissimo qui no, questo problema che racconto poi può diventare una cosa che l'autrice non ha voglia diventasse, dici bene cosa vuol dire che però, perché Rosetta è come se avesse ancora un po' della sua storia addosso, no? Non so se capisce, Rosetta è come se Pluto dice avrebbe voluto sapere di più della sua storia vera, no? Per ricordare quel punto lì, no? E perché gli viene questa fame della storia vera di Rosetta? E se questo vale per Rosetta, perché non vale che per gli altri? No? Io infatti se si fa la cosa, io farei così, non racconterei la storia al passato dei personaggi, ma vedrei sempre in questo strano gioco per cui succede qualcosa in questo giardino per cui si ha voglia di sapere la storia vera del passato. Potrebbe essere una cosa. Certo, sì. Però viene tutto all'entrata, eh? Cioè dopo non si vede più questo, cioè le urla sono all'entrata, dopo non c'è più. Fare urlare anche dopo. No. Ma ecco, infatti, Ma stiamo dicendo la stessa cosa. Sì, infatti è quello che accennavo io, cioè, il problema è che si vede che Rosetta c'ha ancora un po' di vita addosso in qualche modo, cioè sì. Sono d'accordo con lei, infatti quando dicevo prima la costruzione di storia, intendevo dire che farei la storiellina di uno, ma capisco che in quella consegna e in questa sorta, chiamiamo così, di alone che rimane addosso a Rosetta, anche di Rosetta appunto, non è che dobbiamo sapere la storiella nel senso, non, però c'è questo appunto, c'è questo, questa ombra di vita e questi si portano dietro, io questo lo farei vedere di più, senza scadere. Io non sento l'esigenza di andare a fare una piccola antologia di Spoon River, tra virgolette, o meglio, sì, perché in Spoon River quello che accade, se vi ricordate, è che la storia è data per accenni, cioè il personaggio te lo devi creare tu dentro, perché lì viene appena detto qualche cosa, e questo sì, questo è interessante, questo è interessante. Sì, proprio per dire come la del personaggio. Voi, altri elementi? Nessuno altri? L'unico esperto di giardini che abbiamo qua, che può parlare con competenza. Scusi. Sì, certo, certo. No, infatti il problema è esatto, è riuscire a dare, anche tu giustamente notavi, cioè bisogna riuscire a dare il senso, cioè il senso, il sapore di una loro storia senza fare raccontino. Questo è giusto. Beh, lì sai, questa scena che Maria racconta, effettivamente ha qualcosa di rituale, no? È una sorta di rito che questi stanno facendo, per cui nel rito non è che ti interessano tanto le differenze tra uno e l'altro del rito, magari appunto si può raccontare di più il rito, no? Certo, infatti non riesce in questo, ma qui infatti certo, sì, questa è un'idea giusta, cioè, che è una delle incongruenze, no, di questo racconto qui, che è giocato tantissimo sull'ambiente ma lavora pochissimo nella determinazione delle caratteristiche di questo ambiente, no? Perché lui dice sì, è vago, ma non è vago perché riesce a darci la vaghezza, è vago perché ne parla poco. È vago perché dice poche cose, no? Ma tu la vaghezza di un ambiente, non è che la costruisci perché ne parli poco, devi parlare tanto per costruire una grande vaghezza, cioè devi, no? Si capisce? Non è, adesso mi spiace perché non facciamo più in tempo, ma per vedere, per uno dei capolavori della reticenza, no? Della reticenza come modo per raccontare tanto apparentemente senza raccontare, se voi prendete l'incontro tra Dante Alighieri e il conte Ugolino, scusate, e Rubetto Latini, l'inferno, vedete che è tutto un canto costruito sulla reticenza. Perché? Ed è un canto in cui Dante dice una cosa tremenda del suo maestro, unico in tutta la storia del Medioevo, fa l'accusa, cioè dice la roba che di Rubetto Latini non si poteva dire, la dice, unico nella storia, e la dice tutto attraverso le reticenze. Ed è una cosa straordinaria, no? Quindi, però è una reticenza fatta di un sacco di cose. Qui tu devi poter dare un ambiente come questo in cui è un giardino e uno dice beh dammi il colore dei fiori, giardino, invece è un giardino agghiacciato, no? Allora, questo agghiacciamento del giardino devi riuscire a darlo non appena perché ne parli poco, no? Non può essere solo questo, anche le poche cose che dici devono servire a quello. Certo, il giardino è vitale, no, ma lì fra l'altro lo dice che ci sono i profumi, attenzione, lei all'inizio lo dice, ci sono i profumi. Questo è il bello, cioè racconta bello per questo, uno dice, allora raccontami perché, cosa vuol dire un buon odore in un posto dei morti? Com'è un giardino profumato in un posto dove sono i suicidi? E chi lo sente sto profumo se sono tutti morti? No? Come fai a dire che è profumato? Chi lo sa che è profumato? Tu narratore che me lo dici, oppure c'è qualcuno lì che lo sente sto profumo o l'ha sentito? Questa è una delle cose che lui deve raccontare. No, non mi ricordo più che ce l'ha malazzato. Prego all'autogestione con Braga, all'autogestione l'altra volta, no, autogestione per l'altra volta. Ecco, questo, certo, questo, ora, questo secondo me, cioè, no, questo è un problema vero, nel senso che secondo me, adesso qui siamo nella però per stare sul problema che noi ci siamo posti all'inizio, tu non puoi evitare in un racconto di questo genere che il lettore abbia comunque il sospetto di trovarsi in un posto, in un'altra dimensione, no? Allora, poi quest'altra dimensione la puoi lasciare imprecisa, ma non più di tanto, non più di tanto. Allora, qui è uno dei problemi, no? Prima della storia di Pluto, dopo la storia di Pluto e Rosetta, cioè quando lo faccio capire? La chiarezza di essere da un'altra parte rispetto appunto al mondo delle autostrade e supermercati, ce l'ho subito, perché il giardino dei semplici, quindi lascio la memoria d'entrata, è chiaro che sto parlando, no? No? Questo è chiaro che sei da un'altra parte, sei in un'altra dimensione, ma come qualifichi quest'altra dimensione? Poi è chiaro che ci sono, cioè, è giusto che ha Pluto. Cioè, tutte le spie ci sono per far venire il sospetto, però puoi anche lasciarlo, come dire, aperto il problema fino a un certo punto, di capire qual è il punto. E qui no, è chiaro che è un aspetto anche di scelta e di decisione. Uno dice, come fa a essere, perché è giusto la cosa, c'è l'osservazione che faceva, è chiaro che una storia d'amore che si svolge già di là, come fai a rendere interessante? Se l'autore decide, si capisce già che sono di là questi due, no? I motivi per cui sono diventa interessante questa storia d'amore non possono essere appena i motivi per cui sarebbe interessante questa storia d'amore di qua, chiaro? E quali saranno loro? Questo si capisce. Poi che questi, adesso, è troppo complicato quello che stai dicendo, poi che questi motivi inevitabilmente, siccome devono essere interessanti per noi che siamo qui, sono motivi che rendono interessante qualsiasi storia d'amore anche qua, però narrativamente deve essere plausibilmente dei motivi che noi scriviamo di là, si capisce cosa intendo? E allora è chiaro che Rosetta e Pluto devono vivere tra virgolette questa strana storia, questa strana relazione di là, fatta di elementi che me la rendono plausibile come storia di là, se so già all'inizio che siamo di là. Chiaro, questo è un problema che il narratore ha, però insisto, è una delle cose su cui vale la pena, cioè è uno dei terreni su cui vale la pena affondare la pala, secondo me. Cioè, cosa vuol dire raccontare una storia d'amore tra due che sono di là? Anzi, insisto, perché il problema non è appena questo, non appena tra due che sono di là, tra uno che è sempre stato di là, cioè da uno che non ha mai visto l'amore prima. Questa è la cosa interessante, è questa, non è tanto il fatto che sono tutti di là, è che Pluto non sa cos'è l'amore umano. Sempre stato nel giardino dei semplici, l'ha mai visto? Ho capito, ma è giusto, lui ha dei buoni motivi, gli altri no, gli altri hanno dei problemi, lui ha dei buoni motivi. Se Rosetta ne vuole. È un necrofilo. Infatti è giusto, infatti noi chiamiamo storia d'amore una cosa che non è che sia una storia d'amore, infatti. Ok? La descrizione di cioè, è la processione degli abitanti dei giardini, cioè i giardini vengono descritti così. Sentiamo lui che ha avuto. Certo. Sì, certo. L'eredità. Ti ha amato, invece lui dove è nato? No, questa non sono stata interessata, cioè non c'entra con il racconto. Per sempre, bisogna credere. Questa idea che sta dicendo è uno degli elementi appunto, cioè di questa figura che è Pluto, che è al tempo stesso una grande figura mitologica che troviamo anche in Dante, è uno degli elementi che è il custode del cimitero mezzo romano, no, del cimitero. Questa è una delle caratteristiche con cui devi riuscire a costruire un personaggio così se ce la fai, perché appunto scavando un po' il volto di Pluto cosa viene fuori? Viene fuori, appunto dice, è un sessantenne, che cazzo di dimostrazione è per un mito che ha 60 anni? Cioè, quindi cosa stai dicendo? Vuol dire che è, assomiglia di più al custode vicino alla pensione, che è lì da quando deve fare il suo padre, quindi gli dai un sapore da vecchio impiegato dello Stato, no? Ok? Allora, bene, devi fare questo, no? Allora, devi scavare in questa cosa qui. Certo. Dell'impiegato, diciamo. Stiamo tornando, siamo passati dalla grande letteratura d'oltretomba alla letteratura verista, più dramma dell'impiegato di provincia. Chi è che ha alzato la mano? No. Non stai capendo cosa noi o racconto? Lei prima mi ha detto, scusami, lei prima mi ha detto questa cosa, perché io ho pensato che in fondo non capisco perché non c'è un posto dove è legale suicidarsi. E gli ho detto, poi non è che non c'è un posto legale a suicidarsi, ho detto, gli ho dato il coltello che c'è in mano, fallo, non è che fuori legge, fallo, no? Il problema è che tu chiedi un posto dove ti ammastino, che è diverso. Tu chiedi un posto dove ti ammastino, che è diverso. No? Perché e tante volte gli diceva, io chiedo allo Stato di darmi un posto dove mi fanno fuori. Ho capito? Questo non è più la libertà di suicidarsi, voglio un posto dove tu mi fai fuori. Chiamano come ti pare, infatti gli ho detto guarda che questa cosa qui è un problema interessantissimo perché è dibattutissimo oggi, no? Non è che hai fatto un raccontino su una cosa là che non ne frega niente nessuno, sui giornali si discute di questa cosa qui, no? Tutti i giorni, quindi. No, scusa. Sì, sì, certo, certo, senz'altro, senz'altro. No, è un periodo. Adesso una critica? Aspetta, non discutete fra di voi che sono. Doveva venire, si vede che ha presentito. È matta quella, cioè ha presentito che parlavamo, non è venuta, mi ha detto che sarebbe tornata. Io non gliel'ho detto, che volevo parlare del suo racconto, ce l'ho deciso dopo. Adesso comunque non preoccupiamoci di questo, perché non sia riuscito bene, non è riuscito bene in generale questo racconto. Sì, sì, certo. Sì. Pazzesco, sicuramente. Sì, sì. La ripetizione non può. Sì, lì c'è anche il fatto, come dicevo prima, che lei se la cava con degli elenchi perché gli scocciava lavorare sul racconto. Allora, insisto, proprio, l'annotazione sull'archivio, perché, insisto, il problema che noi abbiamo, che vi ho posto all'inizio, è non se è bello e brutto, le incongruenze, questo è evidente, ma è dove scavereste. L'archivio per me è una cosa interessante, perché voi pensate, che luogo è un archivio rispetto a un giardino? Cioè, pensate anche solo questo, che grande differenza, no? Tu puoi raccontare, c'è questo giardino che abbiamo visto, un esperto, gli odori, le cose, sono saltare adesso la capacità allegorica di poterlo descrivere per reticenza, per gelo, eccetera. Però è un giardino e poi c'è un altro posto che è l'entrata, che è l'archivio. Questo archivio che cos'è? Che tipo di fossa è? Che tipo di cosa? No? Come lo racconti? Questo è interessantissimo. No, l'archivio è un posto meraviglioso da raccontare. Tanto più messo a esordio di un giardino, no? Vedete la differenza tra, no, tra il giardino e l'archivio, è importante, no? E infatti questo è un elemento su cui sicuramente uno dovrebbe lavorare, no? Anche perché appunto contribuisce a chiarire meglio la figura di Pluto, perché è un giardiniere archivista, no? E poi questo archivio delle memorie, quelli che l'ha lasciato lì, no? Cosa vuol dire archiviare un grido? Alcuni arrivano lì e mollavano le loro memorie, alcuni urlando. Cosa vuol dire che archivi un grido? Qual è il supporto con cui archivi un grido? Cioè, cosa vuol dire? Come fai a descrivere un archivio di grida, di urla? Come lo racconti? È angosciante, interessante, però insomma da raccontare è meraviglioso. No? Come lo gestisci un archivio di questa roba? No? È un archivio che funziona da solo, si ordina da solo, eh? L'archivio sonoro, appunto, no? La discoteca, no? No? È interessante, no? Che tipo di archivio è? C'è. Cioè, queste lettere, chi le prende, che cosa c'è scritto dentro? Cioè, è un mondo. Esatto, si libera di dare al figlio, che fa avere? Chi è passa di Pony Express, delle danze, cosa succede? No? Come fa a averlo? Come fa a averlo? Vuol dire che il figlio sa che sono lì? Come fa a saperlo? Lo dice il figlio, no? Ma è appunto, capite? Faccio un esempio per capire cosa vuol dire appunto il fossile che uno debba scavare. Si capisce che l'archivio è una sorta di luogo magnetico, no? No, tant'è vero che sto racconto qui secondo me sta molto su per questa idea del fatto che all'inizio questi mollano nell'archivio le cose, altrimenti non ci fosse questa cosa, secondo me, anche questa po' di idea che stiamo dicendo, se fosse solo il giardino, voglio dire, e non ci fosse questa specie di anticamera, no, sarebbe molto meglio. Anche l'idea stessa, la visione stessa è molto più debole, a mio avviso, no? Per esempio, c'è uno di voi, adesso non dico chi perché è presente, che mi ha dato un racconto che parte dal planetario, no? Ed è un racconto che io, appunto, mentre lo leggevo, lo sono letto mentre ero a piedi, ho fatto mezz'ora a piedi per Milano, penso che l'ho detto anche all'autore o all'autrice, ed è un racconto, cioè, che, in cui ci sono un sacco di difetti, forse non è scritto meravigliosamente, cioè, per cui mi chiedevo, ma perché continuo a leggere, non riesco a staccarmi da questo racconto, che racconta di uno che va a casa, si fa da mangiare da solo, riceve la telefonata, e il fatto che mi ero fermato alla lettura dopo, non so se erano 10 pagine, se sono 8 pagine, sono un po' in là, mi ero fermato perché non ho più tempo per farlo, proprio nel momento in cui arriva la telefonata e si capisce che dopo succederà qualcosa, ma prima non è successo niente. Era successo solamente, e lì ho capito, che il racconto inizia nel planetario. Questo qui è un uomo solo che al pomeriggio, su una giornata normale, è al planetario, no? E guarda il planetario. Poi esce, e non è che guarda il planetario, non ci viene detto niente, ci viene detto che era planetario, sì, vede le luci, ci viene detto qualche cosa, no? In modo che è un po' impreciso, le luci, colori, le stelle, eccetera. Questo qui esce dal planetario, presso il giardino, arriva a casa sua, si fa da mangiare, no? Questa solitudine è abbastanza forte, no? E capisci che cos'è che io dicevo, ma perché continuo a leggere il racconto che non mi piace, non mi dovrebbe annoiare, non mi annoia, e perché capivo che la questione forte era che il planetario e la solitudine erano due grandi cose da raccontare e che si tenevano, no? Poi qualche strega o mago ha voluto un giorno, come ha chiamato, per fare un assalto così al planetario il 24 giugno, non sono mai andato per la notte bianca. Allora, se questo planetario mi sta inseguendo, devo andarlo a vedere in qualche modo. Però ecco, è anche qui lo stesso, c'è l'archivio, come il planetario lì, svolge una funzione quasi magnetica per cui tiene su, no? E allora devi raccontarlo prima o poi, magari alla fine, non importa, lo prima devi raccontarlo. Devi lasciargli svolgere la sua funzione senza svelare più di tanto, però devi capire che sta facendo questa funzione, a un certo punto lì devi raccontare, devi entrare nell'archivio, in qualche modo. Che ha detto dopo fa. No, certo, certo. Prima, certo. No, anzi, il contrario. Come qua con lei. No, va benissimo, devi raccontarla però. Invece fa l'ingegnere, quindi ne frega il giusto di fare, fa l'ingegnere acustico l'autrice, quindi no, l'autrice del racconto. No, no, certo, sì, no, poi infatti il problema non è spiegare, il problema è raccontare. quello. Ci sono altre osservazioni? Allora, visto che ormai abbiamo esaurito il tempo, poi c'è la partita alle 9, non si può fare. Allora, noi abbiamo ancora un appuntamento il 19, vero? Che risulta, tanto abbiamo più o meno improvvisato le cose, eh? No, sì o no? Eh? Allora, decidiamo, nel senso che 19 e poi il 26 si era detto di fare una serata invece in un locale dove si beve, si mangia e si legge. Allora, io ci terrei a fare un ultimo appuntamento oltre al 26, cioè, o facciamo tutto il 26, cioè, ci troviamo qui a pomeriggio alle 6 e poi facciamo anche la serata dopo, no? Cioè facciamo una full immersion, per cui iniziamo anche alle 6, poi dopo si trasferisce dove vogliamo andare, si mangia, si legge la ipotesi, oppure si fa il 19 e il 26 ci troviamo solamente la sera alle 9, alle 8 e mezza, no? Decidiamo, siamo una scuola democratica, si accettano privilegi, cioè tutto il 26, eh? Che sopportarci così a lungo di un giorno, voi vedete, è abbastanza difficile. '19 e '26, allora. Però la prossima volta io non parlo, parlate solo voi. Tema, la lettura che abbiamo fatto di Manzoni, cioè lì voglio che mi diciate cosa succede secondo voi in quella parte che abbiamo letto. Quindi annotazioni, vi ricordate il primo capitolo, la prima parte del capitolo delle promesse spose, fino all'arrivo, fino erano i bravi, no? Stavano, riconoscere i bravi. Fino a, descrizione, cioè suggerimenti su quello che accade lì, ok? E poi dopo ci teniamo una mezz'oretta di quel ritrovo del lunedì prossimo in cui mi dite, però ve lo chiedo sinceramente, cioè mettete a fuoco le cose, mi dite anche secondo voi che cosa è andato bene o cosa è andato male del corso, cioè siccome io devo pensare se rifarlo, se farlo ancora, se cambiare tutto, se non farlo più, eccetera. Interessa, insomma, al di là di quello che qualcuno di voi mi ha detto così personalmente negli appuntamenti, però mi interessa che se ci sono osservazioni in positivo, in negativo, in migliorativo, eccetera, la prossima volta che a mezz'oretta che lo facciamo, d'accordo? E dopo Mario, se riesco a farmi vedere per 19, mi fa una idea proposta di come farei io. 19 alle 6 e quarto come al solito, 4 e mezza come al solito, e il 26 invece ci vediamo direttamente alle 9 al Mama Caffè, alle 9:19 Mama Caffè in via Caminadella. Comunque poi Mario arriverà l'avviso. Chi di voi, scusate, chi di voi ancora vuole fare la chiacchierata singola, diciamo così, sul racconto, dato, eccetera? Io so che vedrò della gente domani pomeriggio. Non mi sembra siano stati fissati altri appuntamenti. Allora io lo sapevo, di voi presenti qui, poi altri vedremo, di voi presenti qui c'è qualcuno ancora che vuole farlo, deve dare il racconto? 1, 2, 3 solo voi tre? Domani pomeriggio sono già stati fissati appuntamenti. No, siccome io devo decidere se fare qualche appuntamento anche mercoledì pomeriggio di questa settimana, oppure se fare la settimana dopo, bisogna che mi diciate chi lo vuole ancora fare. Quindi siete un... Allora, ditemi, lei vorrebbe farlo, ma ha già dato un racconto, ma già... che c'è già, quindi, è già qua. Altri? No, tanto io non leggo mai più di 6-7 pagine. Come? Adesso io devo presentare un libro da un'altra parte, mi puoi dire 6:30. Se non è lontano sto posto, sì. Oppure ci troviamo là. Allora, invece altri, scusate, chi è che l'altro trovano? Lei? Due? Allora facciamo in questo modo, perché lunedì prossimo io arrivo all'ultimo momento perché sono a Genova prima. Chi di voi, e voi potreste mercoledì 1 e 2, questo mercoledì qui, pomeriggio, dalle 4 alle 6 appunto. Allora adesso chi può mercoledì lo dice al ragazzo in fondo, che li mette in fila, insomma, e chi non lascia tirare contro lo lascia, così domani lo guardo. E invece chi non riesce, chi non l'ha fatto ancora, lo volesse fare, lo faremo probabilmente il 26. Chiaro? L'ultimo giorno possibile.